benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 43 di Full Gas, puntata numero 43, benvenuti dopo la nostra pausa estiva. Io sono come sempre Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti, bentornati.
Bentornati, bentrovati, speriamo che le vostre vacanze siano state rilassanti, belle, speriamo che abbiate visitato posti degni di nota, mare, montagna, dovunque voi preferiate andare. E si ricomincia, un po' di novità, sentite musica di sottofondo un po' diversa, abbiamo cercato di rinnovarci un pochettino, no? Anche cambiando un po' l'atmosfera. E si ricomincia con tante novità, a partire dal Gran Premio del Belgio,
che si sta affacciando, lo stiamo con ansia.
Lo stiamo aspettando, anche perché c'è una Ferrari che deve far vedere qualcosa di buono necessariamente, altrimenti qui va bene fare i progressi dall'anno scorso, però insomma deve succedere qualcosa in casa Ferrari, devono convincerci, che
speriamo che ci convincano veramente,
quello di buono, quello che di buono hanno fatto, esatto, quello che di buono hanno fatto deve essere confermato, perché altrimenti insomma il lavoro fatto va vanificato, anche se non stanno lottando per il titolo mondiale, però
Vedere dei progressi comunque è importante per la squadra, è importante per i tifosi, è importante un po' per tutto.
Sì. E come sempre ne parleremo con Carolina Tedeschi, che tra poco ci farà compagnia con il suo segmento, le sue news di Formula 1, e invece in finale di puntata, Paolo,
e questa volta in occasione dell'iscrizione di Mauro Forghieri nella Hall of Fame delle auto d'epoca internazionali, della Federazione Internazionale delle Auto d'Epoca, parleremo proprio di lui, di Mauro Forghieri, uno dei progettisti più importanti della storia della Formula 1.
È stato un po' ai tempi di Forghieri, come ci ricordava credo Zappelloni qualche punto da fa, era un one man show, no?
C'era
un uomo al comando che decideva
tanto
di
chiavi inglesi.
Con tanto dei chiavi inglesi. E Paolo, tu mi raccontavi un po' di tempo fa che avevi visto un'intervista, un documentario su Forghieri, dove lui si ricordava alla perfezione ogni centimetro quadrato della macchina.
Esattamente, è stato veramente interessante vedere un documentario sulla ricostruzione che è stata fatta da Paolo Barilla della Ferrari 312B, l'unico esemplare rimasto al mondo, tra l'altro, e in cui lui appunto si accorgeva esattamente del rumore del motore, e agendo sul filo del gas, stringendo la guaina del filo del gas, capiva che faceva capire a chi stava facendo il restauro come andare avanti. Cose veramente eccezionali.
Oggi sarebbero inimmaginabili.
No.
Tra l'altro siamo nel weekend del Minardi Day. Sì. 28 e 29 agosto, io sarò lì, per cui insomma se vogliamo incontrarci ma scrivetemi in privato all'indirizzo di mail o su Instagram, faremo in modo di prenderci un caffè insieme. Tanto comunque ho visto che è prevista pioggia, almeno sabato sicuramente piove.
È il tempo di un caffè, c'è.
È giusto il tempo di un caffè. No, beh, insomma, lì poi.
Sì.
Ho visto anche il programma interessante. Ci sarò tra i Formula 1, ci saranno le GT d'epoca, e ci saranno altre Matti, tra l'altro ho visto soprattutto sui prototipi un programma molto interessante. Ci sarà il nostro amico Alex Caffi,
grande Alex,
con la Formula 1 triposto che pioggia permettendo farà fare un giro di pista a chi si è prenotato con questa Jordan, se non ricordo male, una Jordan modificata,
una Jordan E110 mi sembra. Modello. Sì.
Non ricordo esattamente il modello, però mi ricordo che comunque si tratta di una Jordan.
Sì.
E insomma, come al solito, sarà un Minardi Day, e quindi se ci sarà da divertirsi,
bello,
sentire un po' di motori che cantano old style, e ci ritroveremo tutti quanti per salutarci. Allora, non, la Formula 1 ovviamente non è l'unico tema, perché c'è stata la 24 ore di Le Mans, che è stata decisamente interessante
molto.
L'abbiamo vissuta in diretta anche perdendo qualche ora di sonno perché la parte notturna poi secondo me è quella più affascinante. Tra l'altro le macchine si illuminano tutte, diventano veramente
astronavi vere e proprie.
Sì, no, un fascino pazzesco. E tra l'altro con partenza sulla pioggia,
sì,
che ha creato un po' di scompiglio, auto che si sono tamponate nel giro di formazione, la Settilar che purtroppo ahimè non è riuscita a terminare la gara a causa di un incidente, tra l'altro un incidente un po' discutibile, perché è avvenuto con una Porsche che apparteneva alla categoria Pro, quindi potevano, come dire, aspettare. Anche magari un 100 metri in più prima di sorpassare,
di scattare.
La Settilar che è stata tamponata, c'era Antonio Fuoco che stava partendo, è stata tamponata al via, e quindi diffusori danneggiati, e quindi la gara non era iniziata proprio bene per
peccato,
loro. Però insomma era la prima 24 ore di Le Mans per Settilar con una GTE, perché fino a questo momento avevano corso con la Dallara in LMP2. E purtroppo non è finita bene, ma per Ferrari in generale è finita bene,
perché doppia vittoria.
Ottimo. Doppia vittoria sia in classe Pro che in classe AM.
È un'ottima preparazione del terreno per l'entrata al 2023.
Esattamente, dove poi ci saranno le hypercar Ferrari.
Sì, esattamente.
Bel salto di qualità. Considerato insomma il livello dei piloti che alemane è altissimo,
sì,
in generale nel WEC è altissimo, ma poi la 24 ore di Le Mans è un campionato nel campionato sostanzialmente, quindi considerato questo c'erano dei piloti veramente di altissimo livello. C'era Robert Kubica, diversi ex Formula 1,
parecchi Formula E,
sì, esatto. Il team Richard Mille composto completamente da ragazze, tra cui Sofia Florsch che purtroppo ha avuto un incidente
sì,
anche abbastanza pericoloso, perché
infatti sì, c'è un video su YouTube che ne...
Anche lei mi sa che si è spaventata
vedere...
un po'.
Sì.
Lei anche mi sa che si è spaventata un po', perché tra l'altro è stata colpita mentre era ferma in pista cercando di ripartire. La macchina non ripartiva, è stata centrata in pieno
di notte,
notte. Credo da un LMP2, adesso non ricordo quale di preciso.
Sì.
E bello spavento, perché anche la seconda botta non è stata niente male.
Fortunatamente
però,
senza conseguenze, ma
sì,
comunque penso che anche solo psicologicamente sia un brutto colpo.
No, quelli sono botti tremendi, perché poi ecco, abbiamo visto negli ultimi anni sia nelle auto che nelle moto che poi i problemi nascono quando qualcuno si ferma in pista e viene investito da quello che arriva dietro.
Sì,
per cui,
sì.
Ed è anche il motivo per cui il povero Antoine Hubert ci ha salutato, cos'era, 3 anni fa, se non ricordo male.
Fa, sì.
E perché, non perché l'incidente in quanto tale è stato brutto,
sì,
ma la sua macchina è stata colpita 2 volte.
Sì,
e purtroppo il telaio, quel telaio lì è fatto per sopportare un urto. Il secondo urto è stato quello che poi...
Devastante, sì, veramente.
Purtroppo sì. Tra l'altro so che in Belgio a Spa ci sono diversi piloti che lo stanno commemorando, stanno portando mazzi di fiori nel punto dall'uscita del radion.
Una bella cosa comunque, perché ricordare la passione è sempre una bella cosa.
Sì,
non c'è niente da fare.
Poi Antoine era un pilota che si faceva voler bene
ben
da
voluto,
tutti.
Sì.
Per cui insomma amico... di tutti nel paddock. Sì, 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 sì. E vabbè, purtroppo, ragazzi, ormai è andata, non ci possiamo far niente, possiamo soltanto commemorarlo. E bene, allora, dopo la... Ah, tra l'altro, 24 ore di Le Mans si è conclusa anche in un modo particolare, perché ho visto il direttore di gara sventolare la bandiera a scacchi in pista e a momenti veniva investito.
Investito, sì.
Ma non è il caso che lo leviamo, sbandieratore, infatti, da mezzo alla pista, perché insomma...
Effettivamente è una cosa un po' anacronistica, sommato.
Ma in Formula 1 già non c'è da un po'.
Sì, 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 sì.
Mi sembra... Cioè, ha rischiato brutto, La macchina gli è passata non più di un metro e mezzo.
Una delle due Toyota gli è passata veramente a pochissimo.
Sì, vero. E mentre in Formula 1, di notizie, come al solito, ce ne sono tante, anche complice la pausa estiva che, come dire, i protagonisti non sono stati i motori, ma le news sui giornali.
Sì.
E ho letto cose interessanti. Prima di tutto il Gran Premio del Giappone, che è stato annullato causa Covid. Ora io mi chiedo, da profano, mi chiedo una cosa: hanno fatto Olimpiadi e Paralimpiadi in questi giorni?
Sì.
E come fai a non gestire?
Accettato tutto, ma a questo punto non si può più fare.
A porte chiuse, le stanno facendo a porte chiuse.
Sì,
Sì. Ma un weekend di gara di un Gran Premio, è possibile che non lo riesci a gestire col Covid?
Infatti è un brutto colpo per l'automobilismo, secondo me, perché si pone al di sotto di tanti altri sport che stanno comunque andando avanti.
Non capisco.
La federazione dovrebbe un pochino rivedere certi protocolli, certe cose.
Ma io non, sinceramente, voglio dire, un evento di parecchie settimane tra Olimpiadi e Paralimpiadi comporta più rischi di un weekend di gara, no?
Sicuramente.
Però evidentemente ci sono cose che non sappiamo e la decisione è stata quella. Comunque, Gran Premio di Suzuka annullato, e si vocifera che al suo posto ci sarà, indovina, Indianapolis.
Il ritorno
di Indianapolis. Tutti ricordano Indianapolis per quell'assurdo Gran Premio, no? Cos'era, il 2006, se non ricordo male?
Senza i Michelin. Sì.
Senza i Michelin, dove praticamente ci furono sei macchine in pista, cioè tutti i gommati Bridgestone, fondamentalmente. E fu una cosa abbastanza buffa da guardare.
Sì, molto particolare, effettivamente.
Io me lo ricordo perché pensai, ma che la fanno a fare? Cioè, capisco i problemi di sicurezza, capisco i motivi politici che ci possono essere, però fare una gara con sei macchine, cioè...
è stata una dei punti più bassi forse mai raggiunti dalla Formula 1, insieme forse al Gran Premio di Imola del 1982, in cui più o meno corsero lo stesso numero di vetture.
Sì,
insomma,
sì. Gran Premio, tra l'altro, che poi rimase anche famoso
nella storia.
La lite
tra
Villeneuve. Vabbè, ma del resto
è così,
non ci possiamo far niente. E invece mi ha colpito un'altra notizia ancora, che è quella secondo cui in Regno Unito Toto Wolff e Papà Stroll sono inquisiti per presunto insider trading nell'affare della creazione dell'Aston Martin.
Sì, sì,
perché sostanzialmente è presa dalle ceneri, no, della scuderia precedente,
sì,
ma
della ex Force India,
la Racing Point.
Sì, poi denominata.
Stiamo facendo come Raikkonen, Force India, come cavolo si chiama adesso?
Esattamente.
Mi ricordo un team radio di Raikkonen. Ho una Force India davanti, o come cavolo si chiama adesso? E quindi abbiamo fatto la stessa cosa. E sembra che, ovviamente, cosa è successo? Che dopo tutta l'operazione il valore è aumentato in maniera spropositata e quindi adesso si stanno chiedendo, ma non è che per caso
c'era qualcosa di
c'è
voluto?
Qualcosa che non andava?
Diciamo che ESPN, una delle fonti più autorevoli dello sport internazionale, ha dichiarato che l'autorità di vigilanza sui mercati tedeschi ha detto che di non aver trovato delle prove effettive per poter perseguire l'insider trading, però ancora l'indagine non è conclusa, quindi comunque si mantiene un certo riserbo nella cosa.
Sì, ma allora Toto Wolff, a dire il vero, non mi sembra un tipo che si lascia invischiare
no. quello è vero.
Lo vedo abbastanza serio da questo punto di vista. Stroll, essendo un imprenditore puro, magari è più avvezzo a certi tipi di, di meccanismi, no? Quindi magari, non so, ovviamente sto ipotizzando.
No, si parla sempre appunto di ipotesi, assolutamente.
Per cui adesso vedremo un po' cosa ne uscirà fuori, però la notizia è che il Gran Premio di Spa, Wolff avrà un pensiero in più, oltre al fatto che comunque, insomma, la Mercedes è tornata leader almeno sulla classifica piloti con Hamilton.
Sì.
E tutto quello che è successo nelle gare precedenti, per cui insomma, botti, non botti.
Vedremo come finirà un campionato che è uno dei più combattuti, se non il più combattuto degli ultimi anni.
Fortunatamente,
fortunatamente.
Però insomma, questo è la Formula 1, sembra contornata ogni tanto, anzi abbastanza spesso, da risvolti che vanno nell'ambito extra sportivo. Mi ricordo tanti eventi in passato, quando la McLaren rubò i progetti della Ferrari, che se ne accorse tramite delle fotocopie che erano
delle fotocopie, esattamente, che riportavano una delle fotocopie. Diciamo, ci si era dimenticati di cancellare il cavallino da una delle fotocopie.
Esatto.
No, quindi delle cose anche ridicole per certi versi.
Ma tu rubi dei progetti e cosa fai? Vai a fare le fotocopie in copisteria?
Sì, cose effettivamente ridicole. A volte in un ambiente così sofisticato, in cui c'è una tecnologia così esasperata, così... all'improvviso si cade in cose così stupide.
Sì. Vabbè. Sì. Che poi, voglio dire, la sanzione alla McLaren fu anche abbastanza irrisoria, perché lì c'era una grossa responsabilità. Oddio, responsabilità è stata attribuita a una persona in realtà?
Sì, solo a uno dei progettisti. Che
era, se non sbaglio, era Nigel Stepney.
Che poi comunque abbiamo rivisto in Formula 1. Che poi abbiamo ugualmente.
Visto. Esatto.
Quindi
esatto.
Non che gli abbia nuociuto più di tanto.
No, ma poi voglio dire, è una cosa gravissima quella. C'è di tutto, cioè dal furto di proprietà intellettuale.
Spionaggio industriale. A tutti i livelli.
E come al solito finisce a tarallucci
e vino. Come sempre.
Va bene, allora io direi che è il caso di andare a sentire Carolina, che ci darà il suo punto di vista sul Gran Premio di Spa, che sta per iniziare. Come al solito Carolina, sempre precisa e puntuale, ci darà anche degli spunti di riflessione, e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati dopo queste tre abbondanti settimane di pausa dal mondo della Formula 1. Ripartiamo e riniziamo da questa seconda metà della stagione 2021 direttamente dal tracciato di Spa. Saremo in Belgio, poi ci sposteremo direttamente subito dopo in Olanda a Zandvoort, a casa di Max Verstappen, e poi finalmente ritorniamo a casa nostra con il bel ricordo di Charles Leclerc del 2019, ma siamo nel 2021 e torneremo a Monza nelle prime settimane di settembre. Cosa è successo in queste tre settimane di pausa tra mercato piloti, ancora abbastanza in subbuglio per certi sedili, e poi soprattutto tutto quello che hanno fatto i team in virtù della seconda metà della stagione? Perché vi ribadisco ancora una volta la grande, tra virgolette, problematica per tutte le scuderie quest'anno, qual è stata? Col progetto 2022 pronto lì già dall'anno prossimo, quindi nuove macchine, nuove gomme, si parte praticamente da capo. I team quest'anno hanno dovuto un po' dividere tra lo sviluppo di quest'anno e lo sviluppo dell'anno prossimo, perché sapete che chi indovina poi il pacchetto già dal 2022, già dall'inizio della prossima stagione, partirà con quel famoso gap importante in più rispetto agli altri. Quindi bisogna suddividere le forze, ma soprattutto dividerle all'interno del team, e non è facile soprattutto per quella Red Bull e per quella Mercedes, che si stanno lottando non solo il titolo piloti ma anche quello dei costruttori. Partiamo dal Belgio, ritorniamo a Spa, uno dei tracciati preferiti da parte di quasi tutti i piloti che gareggiano nel mondo della Formula 1, perché è una pista veloce soprattutto nel tratto dello Rouge. Qui servirà tanto la power unit, perché ripeto è un tracciato molto veloce, ma anche il carico aerodinamico medio, cioè un compromesso tra la famosa velocità di punta per i retelinei che abbiamo, ma anche le prestazioni nelle percorrenze delle curve. Quindi sulla carta, come diciamo sempre, possiamo capire già da oggi chi potrà fare bene e chi invece avrà qualche difficoltà. Detto tutto ciò, per quanto riguarda diciamo un incipit del tracciato che già tutti ormai noi conosciamo, io direi di passare invece a capire realmente cosa aspettarci dai team. Partiamo dalla rossa, appunto, ritorniamo un pochino in Italia, dalla Ferrari. La Ferrari che nelle ultime settimane Binotto appunto ha parlato di questo step in più nella terza unità della Power Unit con la specifica del 2021. In maniera molto povera vi spiego che nella Power Unit della Ferrari la maggior parte delle componenti hanno ancora specifica 2020 e da regolamento è consentita soltanto un upgrade della specifica 2021 una sola volta. Quindi ci sono alcune componenti che sono quelle dell'anno scorso e la Ferrari può giocarsi ancora questo jolly, quindi fare questo upgrade alle componenti 2021 che altri team magari hanno già fatto da inizio stagione. Questo cosa significa? Che in teoria si sta parlando di 10 cavalli in più, grazie all'ottimizzazione che hanno stata fatta sull'ERS disponibile nell'arco di un giro. In più Shell ha messo anche appunto una nuova benzina e nuovi lubrificanti, quindi tutto ciò dovrebbe comportare a maggiore velocità. Quando troveremo questa velocità, che è la domanda che si fanno un pochino tutti, in teoria non prima di Monza, quindi non so se già da casa nostra ci regaleranno questa gioia importante o se da Sochi, adesso non mi ricordo qual è la gara dopo, penso Sochi, ma da Monza in poi, questo lo capiremo. Questo upgrade è molto importante per quale motivo? Ferrari che aveva già smesso gli aggiornamenti dal punto di vista aerodinamico, focalizzandosi, come abbiamo detto prima, tutto full 2022, aggiornamenti importanti però in ottica campionato costruttori, perché sappiamo che Ferrari si sta facendo una bella bagarre interna tra le scuderie con McLaren, quindi magari questo pacchettino in più potrebbe essere davvero interessante. Ribadiamo anche che in teoria sulla carta poi la Formula 1 è tutta da vivere, Spa, Monza non dovrebbero essere proprio pro Ferrari con la macchina che abbiamo quest'anno, ma un appunto molto interessante, e anche qui ragazzi però il meteo cambia da un momento all'altro, in teoria dovrebbe piovere viste oggi, però non so cosa succederà arrivare a questo fine settimana. In teoria la Pirelli in Belgio porterà le stesse gomme che ha portato in Ungheria, soltanto con delle pressioni un po' più alte, però quelle gomme alla Ferrari sono andate molto bene, quindi in teoria forse Ferrari potrebbe anche fare abbastanza potrebbe portare a casa delle prestazioni abbastanza positive. Lo capiremo però realmente dal venerdì, quindi inutile che ci facciamo dei viaggioni o ci fasciamo la testa, aspettiamo e attendiamo. Però la bagarre è sempre aperta con la McLaren, che in questo momento non si sta giocando un Ricciardo in forma sbagliante, questo lo possiamo dire. Dall'altra parte invece, se andiamo verso il titolo piloti costruttori, come dicevo prima, Mercedes e Red Bull, ok, due team. Da parte della Mercedes, Valtteri Bottas ha detto ci saranno degli aggiornamenti, oggi Mercedes ha detto no, non ci saranno degli aggiornamenti, quindi non so cosa faranno. Sicuramente il pacchetto portato a Silverstone ha funzionato molto bene e quindi continueranno in quella direzione, magari porteranno qualche modifica leggera, ma lo sanno solo loro. Il Red Bull invece continuano un po' a progredire piano piano e portare dei pacchetti, è giusto che sia così, soprattutto per la Red Bull, sono quelle opportunità che ti capitano, non dico una volta nella vita, ma cioè è troppo ghiotta la situazione per Red Bull per dire no, molliamo tutto quest'anno e ci focalizziamo full 2022. Continueranno comunque perché la battaglia è molto aperta, quindi sicuramente se una se non l'altra cercheranno sempre di fare dei piccoli aggiornamenti. Per quanto riguarda invece il mercato piloti, che forse è una delle cose che vi interessa di più, siamo ancora in alto mare. Siamo ancora in alto mare perché la Mercedes doveva scegliere in questa pausa, ma non ha ancora fatto la propria scelta. Ci sono tante voci dal paddock, Bottas che sente, ha ammesso di sentire la pressione, soprattutto di vivere questa stagione con il dubbio dell'anno prossimo, cioè il punto interrogativo. Allora forse sarebbe anche meglio dire già da oggi, dire già da ora, guarda Bottas l'anno prossimo non ci sarà più, così lui si guarda intorno. Cosa vuol dire? Ci sono altre categorie, c'è Rally che è sempre interessato a Valtteri, ma c'è anche un Alfa Romeo, una eventualità nella Williams, però anche lì da svilupparsi. Dall'altra parte c'è chi dice invece no, io non diciamo ancora la nostra line up 2022 perché non vogliamo creare dei problemi a Valtteri, lo vogliamo davvero sul pezzo a 360 gradi, anche perché il campionato costruttori si vince in due, non si vince soltanto grazie a un pilota o l'altro, ci vuole davvero il lavoro di squadra famoso, quindi Valtteri deve essere focalizzato al 1000 per 1000. Dall'altra parte la Mercedes deve scegliere stabilità o talento. Stabilità cosa vuol dire? Una lineup buona, solida, quella targata Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, l'hanno dimostrato in tutti questi anni di dominio Mercedes nell'era ibrida. Dall'altra parte però c'è il talento per il futuro, cioè la visione di un George Russell. Vi ricordo ancora una volta che tutti i team hanno una stella giovane: Ferrari a Charles Leclerc, Red Bull a Max Verstappen, McLaren a Lando Norris. Ognuna ce l'ha, manca la Mercedes in questo momento, perché poi Hamilton non correrà fino all'infinito. E vi ricordo ancora una volta la mia teoria del non bisogna bruciare i talenti, cioè un George Russell che da 3 anni Williams ha bisogno dello step in più. Lo ha dimostrato, ha tutte le carte in regola per, manca solo l'ufficialità. Quindi ancora qui siamo un po' in alto mare. Dall'altra parte abbiamo la Red Bull, anche qui la Red Bull è una situazione un po' complicata, perché Max è blindato, lo conosciamo, Perez terranno lui, non terranno lui, un Sergio Perez tra l'altro che in qualifica ha qualche difficoltà a livello di risultati rispetto a quello che aveva fatto Gasly, rispetto a quello che aveva fatto Albon, molto meglio, ma il gap con Max Verstappen è qualcosa di davvero grande da chiudere, quindi la situazione è un po' delicata, possiamo dire così. Sembra anche che Perez non voglia firmare forse un contratto di un anno, o non vorrebbe firmare un contratto da secondo pilota, anche se sappiamo che le circostanze in casa Red Bull sono quelle, cioè c'è Max Verstappen là davanti e poi ci vuole una seconda guida, anche perché inutile che ce la raccontiamo, i campionati non si vincono spesso con due galli nel pollaio, l'abbiamo visto nella storia, vi riporto sempre a Lewis Hamilton e Rosberg, ma anche Hamilton quando era in bagarre con Alonso, andiamo ancora più indietro con Senna e Alain Prost. Quindi una prima guida e una seconda guida per un equilibrio all'interno della squadra è la scelta migliore. Perez punto interrogativo, vedremo quello che farà. C'è sempre Gasly, la Red Bull in realtà ha sempre delle risorse, un sottobosco di piloti ce l'hanno, hanno un'academy. Ovvio che in questo momento, secondo me, Perez, a prescindere da, rimane la scelta migliore tra tutte le soluzioni che potrebbe avere Helmut Marko sulla carta. Ma anche qui la scelta non è ancora stata fatta. Secondo me verrà presa tra Spa e Belgio, tra Spa e Olanda, più o meno l'avremo lì. Ma lo capiremo insieme. Restando sempre in argomento Red Bull Max Verstappen, Max c'è da capire quando utilizzerà la quarta power unit. Purtroppo con tutti è stato incidentato tantissime volte e dovrà per forza incappare in questa penalità di cambio di power unit. Sapete che sono, da regolamento sono utilizzabili 3, alla quarta power unit che utilizzi c'è la penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza, se non sbaglio la domenica. Quindi questo è, c'è da capire più che altro dove la cambieranno, cioè in una pista all'interno della quale, l'abbiamo detto tante volte, diciamo subisci meno questa sorta di handicap iniziale. Ricordiamo anche che per Max non è davvero una gioia, anche perché è lì in lizza per il titolo con Lewis Hamilton, quindi deve essere tutto perfetto al weekend. Queste penalità non aiutano sicuramente il pilota olandese. Altra novità importante, lo sappiamo che Suzuka è stata eliminata dal calendario a causa Covid, si era proposta ancora una volta Indianapolis con 1-2 tappe in America con Austin e Indianapolis, ma pare sempre più concreta, ora non c'è ancora nulla di certo, ma le voci sono abbastanza concrete, del Qatar molto vicino alla Formula 1. Per la prima volta sarebbe nel circuito di Rosai, ve la butto lì, forse potremmo vedere il Qatar. Sappiamo che la prima parte della stagione era stata abbastanza, tra virgolette, quasi facile, perché si gareggiava per lo più in Europa, quindi in Europa la situazione anche delle liste nere e rosse, diciamo, tra paesi era un po' più facile da gestire la situazione interna europea. Poi sappiamo che la seconda metà della stagione si va oltre Europa, quindi si va nelle Americhe, in Oriente, così, e non è facile gestire la pandemia che ha realtà diverse in paesi diversi, quindi è tutto un work in progress anche per la FIA, ma sono abituati perché già l'anno scorso nel 2020 i piani cambiavano da un giorno all'altro. Vi confermo ancora una volta che la sprint race, la terza sprint race che vedremo, vi ricordo che la prima l'abbiamo vista a Silverstone, la seconda la vedremo nel weekend a Monza, a casa nostra, la terza è stata ufficializzata, come già un po' si sapeva, in Brasile, Interlagos, quindi anche qua vedremo se Interlagos ci sarà effettivamente, però per ora la sprint race assolutamente confermata in Brasile. Ultima cosa, giusto per curiosità ve la butto lì, è stato inserito un nuovo premio a fine anno in collaborazione con il loro nuovo sponsor della Formula 1 che è la Crypto. Il premio si chiama Crypto Overtake Award, che è praticamente il pilota che ha fatto più sorpassi in tutta la stagione vincerà questo premio. E in più questa collaborazione, questa partnership con Crypto porterà già dal Gran Premio del Belgio nuove grafiche per quanto riguarda i sorpassi durante la gara, quindi questo plus in più. Con tutte queste purpuri di novità, sperando davvero di capirci meglio qualcosa con il mercato piloti, io vi aspetto ragazzi settimana prossima, curiosissima già di capire cosa succederà a Spa, perché la battaglia sportiva è aperta, ma lo è aperta già da mesi ormai tra i due top team, ma soprattutto pioverà, non pioverà, capirò anche Ferrari cosa riuscirà a fare, quindi vi aspetto settimana prossima, grazie a tutti e grazie a tutte che ci avete ascoltato ancora una volta, vi mando un abbraccio, la settimana prossima post Spa, ciao!
E allora, Carolina ci ha aggiunto un bel po' di informazioni a quello che avevamo introdotto prima, e anche il discorso del Qatar in sostituzione del Gran Premio del Giappone, che è un'ipotesi tutt'altro che remota, adesso vedremo un attimo come decideranno di gestirla, poi ovviamente anche qua ci sono degli interessi in gioco che non sono per niente banali.
Chi dei due è più pronto?
Sì,
dipende da molti fattori.
Visto che comunque un Gran Premio negli Stati Uniti c'è già, è vero che poi c'è
ci sarà l'inserimento di Miami.
Mentre invece il premio, l'Overtake Award, ma io mi dico, allora, cioè, Verstappen e Hamilton non lo vinceranno mai?
No, infatti
partono sempre davanti.
Sì, infatti è una di quelle cose che la federazione sta cercando di introdurre, degli esperimenti, chiamiamoli così, poco significativi secondo me.
No, sì, ma veramente non, secondo me non, com'è possibile? Allora, mi aspetto che per esempio un Raikkonen, soprattutto nei primi giri, fa fuoco e fiamme.
Giovinazzi che insomma fa posizioni.
Allora loro probabilmente lo hanno fatto proprio per questo, no? Per dare anche riconoscimento a chi sta dietro. Però ecco, mi aspetto che un Hamilton o un Verstappen non lo vinceranno mai.
No, infatti, non è comunque un premio per tutti.
No. Va bene. È ovvio che è una manovra data dallo sponsor. Questo è ovvio.
Sicuramente.
Però insomma, vorrei capire anche come l'hanno pensata questa cosa.
Deve essere data anche una validità a certe iniziative. Non è...
E questo, tra l'altro, conferma quel trend secondo cui la Formula 1 sta puntando sui sorpassi, no? Che è il cambiamento di regolamento, l'Overtake Award. Per quanto io continui a leggere delle interviste a tecnici e ingegneri che dicono ma non sarà mica così scontato che sarà più facile sorpassare.
Infatti.
Allora io mi chiedo, ma allora tutta sta giostra, perché la stiamo... Va bene cambiare il regolamento, va bene rimischiare le carte, tanto abbiamo capito, così Mercedes vince
comunque.
Adesso vabbè, ce la sta giocando con Red Bull, ma insomma abbiamo capito che così, con queste regole Mercedes vince.
Sì.
Però mi rendo anche conto che insomma le regole andavano mischiate, ma voglio sperare che lo abbiano fatto con cognizione di causa, perché poi se hanno puntato tutto sui sorpassi, poi non ci sarà quell'aumento di sorpassi che uno desidera, e oltretutto io lo ripeto sempre, i sorpassi oggi non è che manchino.
No, infatti è qualcosa che già si vede nel 2021.
Ma avevamo fatto un calcolo che ogni Gran Premio ci sono circa una quarantina di sorpassi.
Sì, esattamente.
Per cui non è un discorso quantitativo, probabilmente è più qualitativo, no? Mancano le battaglie, soprattutto in testa.
Sì. Andrebbe tutto un po' più improntato non solo ai sorpassi, ma anche al... diciamo ad un certo tutto sommato livellamento delle prestazioni, che sì, per carità, si sta ricercando, però entro certi limiti
vanno un po' lì, vanno rimischiate le carte lì, sì. Vogliamo vedere le sportellate, vogliamo vedere, ecco, sì, adesso sì. Fortunatamente Hamilton e Verstappen qualcosa ci stanno facendo vedere, sì. Quando non si schiantano al primo giro e Spa sarà determinante, attenzione,
lì ci sarà da vedere parecchio,
attenzione, perché se partono primo secondo come io mi aspetto in qualifica, ora non, indipendentemente da chi sarà primo chi sarà secondo, e arrivano giù allo Rouge fianco a fianco,
anche escludendo un'eventuale vendetta da parte di Verstappen,
cosa
che probabilmente che... non ci sarà, perché insomma si parla quello sempre sarebbe... comunque di professionisti,
ma sì, ma quello sarebbe un suicidio sportivo
sì, tra l'altro
non esiste lì, allora uno dei due deve necessariamente alzare il piede,
sì.
Ma uno, perché se lo fanno tutti e due
è ancora peggio.
E no, ve lo farà chi è fuori traiettoria, a meno che non voglia dimostrare tutta la sua bravura a gestire anche queste situazioni, però
vedremo.
E io mi auguro di vedere una battaglia in pista corretta,
pulita, sì,
corretta, sì, dura ma corretta, e soprattutto di non vedere uno dei due fuori pista, perché vorrebbe dire che allora c'è un problema. Se Alonso in Ungheria è riuscito a tenere dietro Hamilton facendolo impazzire e senza causare incidenti,
Ho letto addirittura articoli di qualcuno che diceva Alonso continua a guidare come quando aveva 21 anni.
Ma lui è così,
è eccezionale.
Tra l'altro ha rinnovato con Alpine anche per l'anno prossimo.
Sì.
Quindi
non si dà per vinto.
No, ma lui...
anzi.
Mi è piaciuta quella dichiarazione che lui ha fatto in un'intervista recentemente, dove ha detto: ragazzi, io è ovvio, vengo per vincere, poi se non c'ho la macchina non vinco.
Quel che succede, succede.
Quindi il messaggio è: io do sempre il massimo, anche certo, se sono in lotta tra ultimo e penultimo.
Sì.
Io do sempre, ed è giusto che sia così,
e lo ha dimostrato.
E lo ha dimostrato, però secondo me quando si è visto Hamilton dietro ha detto adesso ci divertiamo. Anche perché poi ha fatto vincere Ocon.
Sì, tra l'altro.
Quindi doppia soddisfazione. No, è stato, ecco lì la dimostrazione che il pilota veramente di esperienza riesce, sì, a gestire la pressione. Il fatto di dover gestire Hamilton, che aveva la macchina 4 secondi al giro più veloce della sua,
sì.
È vero che il layout dell'Ungheria ha aiutato tantissimo.
Spa
non sarà così, perché se poi ti capita all'uscita del radiondo c'è, cioè, il rettino del Camel che è un chilometro e passa
lì, non c'è niente da fare.
E lì purtroppo c'è poco da fare, però insomma Alonso ci ha fatto vedere che non solo è possibile tenere dietro Hamilton, sì, ma anche innervosirlo un po'.
Lui è forse uno dei pochi che ci riesce veramente,
sì,
perché Hamilton lo conosce, ha avuto a che fare con lui, quindi
sì,
sa di che pasta è fatto, sa che tipo di esperienza ha, e quindi è uno dei pochi che veramente riesce in alcuni casi a sovrastarlo.
Sì, questo è verissimo, e mi piacerebbe veramente poterlo vedere su una macchina competitiva,
vero.
Perché Alonso purtroppo ha vinto poco,
sì,
per quello che è il suo reale valore, ha vinto, sì, pochissimo, sì, sì. Poi gli anni in Ferrari, ahimè, non hanno aiutato, ma la Ferrari da 15 anni a questa parte non aiuta nessuno.
Purtroppo,
anzi,
ha bruciato diverse carriere.
Sì, sì. Per quanto Alonso è stato l'unico che con una macchina non competitiva ha, sì, rischiato di vincere il mondiale.
Sì, sì. Ha dato veramente più di quello che la macchina potesse dare.
E anche lì è stato un errore del muretto Ferrari, sì, se
purtroppo
hanno perso quel mondiale. È stato un errore del muretto Ferrari. Impostare la gara sul pilota sbagliato
quello è un errore che si è ripetuto anche in altri casi, e che è costato sempre troppo caro,
sì.
Veramente fatto anche in momenti sbagliati, tra l'altro.
Sì, vero. E comunque, insomma, questo Gran Premio di Spa sarà sicuramente interessante, anche perché Spa è un circuito che non regala niente a nessuno.
L'università.
Bisogna rimanere concentrati sempre, c'è di tutto anche lì, tra alti e bassi, salite, discese, curve, tutte una diversa dall'altra, e ci vuole coraggio non solo a fare lo rouge in pieno, che lì ci vuole coraggio, ma ci sono un altro paio di punti, ecco, per esempio anche Blanchimont in pieno è, ragazzi,
è un bel azzardo.
Le Formula 1 lo fanno, adesso lo fanno anche le GTE,
sì,
in pieno, e forse anche le GT3. Ma il Blanchimont in pieno è un'altra di quelle curve dove tu la devi impostare millimetricamente, perché altrimenti va fuori il cordolo poi in uscita.
Veramente.
Va bene, allora io direi che è arrivato il momento di andare a sentire la tua parte con la vita di Forghieri.
Sì, sì, veramente un personaggio che continua, sta continuando nonostante l'età a dare delle perle di saggezza,
sì,
veramente notevoli,
sì, sì. E chissà che magari un giorno non riusciremo a parlarci.
Speriamo, veramente sarebbe un bel sogno realizzato.
Va bene, allora ci ascoltiamo la vita di la vita, le opere, mi
le opere.
Le opere di Mauro Forghieri, e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A più tardi.
Vincere, lo scopo principale di qualsiasi impresa sportiva che possa definirsi tale. Un bisogno che spinge gli uomini a creare soluzioni sempre più avanzate, determinati ad ottenere successi e vittorie. Tutto questo è tanto più vero per quello che riguarda l'automobilismo sportivo, l'attività in cui da sempre la rincorsa al successo abbraccia innovazione, tecnica e sperimentazione. Nel mondo del motorsport, la Ferrari, il marchio che rappresenta da sempre il punto di riferimento, ha affidato lo sviluppo delle proprie soluzioni ingegneristiche ai migliori professionisti del settore. E in particolare, uno tra loro merita un posto d'onore nell'albo d'oro dei successi del cavallino. Sia per quanto riguarda la lunga permanenza a capo della direzione tecnica della squadra modenese, che per i successi raggiunti. Soprattutto attraverso l'introduzione di soluzioni ancora oggi ammirate dagli addetti ai lavori. Il nome di quel tecnico che ha segnato la storia della Ferrari e dell'intero automobilismo sportivo è Mauro Forghieri. Un modenese doc Forghieri, nato il 13 gennaio del 1935 proprio a Modena, in una famiglia operaia dell'Emilia di un altro secolo, alle prese con le difficoltà dettate dal conflitto mondiale che durante l'infanzia del piccolo Mauro avrebbe sconvolto l'Italia. Quell'infanzia è quella itinerante tipica di una famiglia continuamente condizionata dagli spostamenti imposti dal conflitto. Suo padre Reclus aveva trascorso la gioventù in Francia, dopo che il nonno di Mauro era emigrato oltre Alpe, e trasferitosi dopo alcuni anni a Monte Carlo, era diventato uno stimato tecnico in campo automobilistico, conosciutissimo tra i ricchi proprietari di auto sportive del Principato. Inevitabile per lui, già da allora, l'unione professionale con il marchio che avrebbe reso famoso in tutto il mondo suo figlio. Enzo Ferrari infatti lo aveva voluto con lui nella sua azienda, facendone uno dei meccanici di fiducia del marchio, con l'intenzione di affidargli incarichi di rilievo all'interno della neonata industria modenese. Ma la Seconda Guerra Mondiale impedì la realizzazione di quel progetto e Reclus venne cooptato negli stabilimenti dell'Ansaldo di Napoli, impegnata nello sforzo bellico. Mauro e sua madre Afra, rimasti a Modena, avevano cercato di raggiungerlo in seguito, passando prima da Milano per poi tentare la discesa verso Napoli, attraverso un'Italia divisa che non rese loro possibile ricongiungersi. Tornati a Modena vennero raggiunti dall'uomo soltanto alla fine del conflitto, dopo l'entrata a Napoli delle truppe americane, solo dopo che il padre del piccolo Mauro aveva raggiunto la sua famiglia da Napoli in bicicletta, portando indietro, oltre a se stesso, le poche cose che gli erano rimaste. E mentre Reclus, tornato a lavorare nella Ferrari della ricostruzione, diviene uno dei motoristi più importanti del reparto corse, Mauro prosegue una carriera scolastica fruttuosa, che lo porta, dopo aver concluso il liceo classico, alla facoltà di ingegneria meccanica dell'Università di Bologna. Il ragazzo è appassionato di aeronautica, affascinato dalla tecnica dei caccia che incessantemente disegna, ma nello stesso tempo non dimentica le automobili e, nonostante quello con le quattro ruote non sia per lui un vero colpo di fulmine, si avvicina anche alla progettazione automobilistica. Si laurea nel 1959 proprio con una tesi riguardante quel mondo, parlando di quella che, secondo le sue idee, sarebbe stata l'auto europea ideale, semplice, economica e veloce. Un concept che, seppur lontano dai desiderati SUV del moderno mercato automobilistico, calza perfettamente con l'idea delle odierne city car. L'avvicinamento al mondo dell'auto porta inevitabilmente il neolaureato Mauro Forghieri sulle orme paterne, la corte di Enzo Ferrari, il quale offre al giovane ingegnere modenese un contratto di lavoro nel reparto corse della scuderia, insieme al collega Giampaolo Dallara. È l'inizio di una collaborazione lunga quasi 30 anni tra Furia, questo è il soprannome acquisito da Forghieri grazie alla sincera irruenza dei modi nel lavoro, e la Ferrari, e del rapporto probabilmente unico tra il grande progettista e il Drake, Enzo Ferrari, fatto di profonda stima reciproca e immenso rispetto. Un legame umano, oltre che professionale, che già nel 1961, due soli anni dopo la sua assunzione, renderà Forghieri l'intoccabile direttore del reparto corse della Scasa di Maranello. L'occasione per la sua inaspettata promozione era scaturita da una vicenda interna all'azienda, che ne avrebbe cambiato totalmente l'assetto. L'intromissione della moglie di Ferrari, Laura, allora impiegata nel settore amministrativo finanziario della società, nelle scelte aziendali del cavallino. L'allora capo degli ingegneri, Carlo Chiti, tecnico di grande esperienza, aveva fatto sue le lamentele e i malumori dello staff tecnico, unendole alle proprie e riferendone allo stesso Ferrari. Un appunto che la difficile personalità del Drake, da sempre padre padrone dell'azienda, non accettò di buon grado. La vicenda infatti si concluse con il licenziamento dell'intero gruppo dei progettisti ribelli e con la nomina di Forghieri a responsabile del reparto corse, un ragazzo di 26 anni a capo del settore tecnico della squadra più famosa del mondo. L'ingegnere modenese ricorda ancora quel momento con stupore.
E lui mi chiamò, io pensavo che mi avesse chiamato per dirmi qualcosa di una macchina, e invece io arrivai là e mi disse: domani tu ti devi occupare del reparto corse. Come ha detto, ma lei pazzo, io non ho esperienza, mi sembra 26 anni, ero laureato da poco. E lui fece però un accordo con me, disse: tu ti occupi delle cose che ti devi occupare, non ti vai a occupare di altro. E io dice: ma scherziamo, per l'amor di Dio, io ero solo un tecnico e io ti starò vicino. E devo dire che lui non è mai venuto meno a questa cosa, tant'è vero che mi ha seguito nei momenti belli, nei momenti cattivi, spesso anche difendendomi quando ero io in torto. Ma perché lui capiva che se tu c'hai un capo e dimostri che ha sbagliato, questo capo perde tutto. E lui sapeva questo, mi sosteneva anche nei momenti difficili.
Il primo incarico di Forghieri nella sua nuova veste dirigenziale a capo dell'intero reparto corse, insieme ad un altro capostipite della progettazione automobilistica, Sergio Scaglietti, riguardò la messa a punto della 250 GTO, la berlinetta con cui il cavallino avrebbe potuto competere con la Jaguar, partecipando al Mondiale Marche dell'anno successivo. Era necessario lavorare sul ponte posteriore di quella vettura, migliorandone le caratteristiche di percorrenza dei curvoni veloci in termini di stabilità. Il lavoro di Forghieri e Scaglietti fu un successo. La 250 GTO nel 62 divenne l'auto da battere, conquistando a pieno titolo il Mondiale Marche di quell'anno e dei due anni successivi nella classe GT, oltre a molte vittorie assolute nelle corse della stagione. Ma in ambito Formula 1, per la Ferrari 156 progettata da Carlo Chiti prima della sua uscita da Maranello, quella stessa stagione risultava ancora avara di successi. La vittoria sul circuito di Meyres, all'esordio nel Gran Premio di Bruxelles del 62, non valido per il Mondiale, illuse tutti che la vettura potesse essere ancora competitiva nei confronti delle auto inglesi. Non fu così, né in quella gara né per il resto del campionato. Il miglior piazzamento della Ferrari per quell'anno fu il secondo posto di Phil Hill a Monaco. Occorreva migliorare immediatamente, o almeno dare alla Ferrari la possibilità di raggiungere di nuovo il vertice della classifica per la stagione successiva. Un compito che, nonostante il notevole impegno nel Mondiale GT, aveva assorbito completamente il nuovo staff tecnico guidato da Forghieri. Anche lui concentrato in prima persona nello sviluppo della vettura da utilizzare per la stagione 63. In quest'ottica, il tecnico modenese aveva deciso di mettere mano al progetto della vecchia 156, abbandonando le singole prese d'aria di forma ovoidale poste sulla parte anteriore della vettura, modificando contemporaneamente il telaio, passo allungato a 2380 mm, e le sospensioni rispetto al progetto iniziale di Chiti. E infine, adottando l'alimentazione a iniezione diretta della Bosch sul motore Ferrari a V di 120 gradi. Un'evoluzione che, nonostante non rappresenti il punto d'arrivo della nuova progettazione, sembra comunque funzionare abbastanza bene. Il primo successo di Forghieri come direttore tecnico in una gara ufficiale di Formula 1 arriva proprio nel 63, a Nürburgring, con John Surtees alla guida della rinnovata 156 Formula 1 63.
In his Ferrari, John Surtees, number 7, going like a bomb and eventually leading the 10 cars still in the race.
Un piccolo anticipo dei successi che l'anno successivo condurranno il pilota inglese alla conquista del campionato mondiale del 64, con la nuova creazione del giovane e geniale ingegnere modenese, la Ferrari Formula 1 158. Il progetto di Forghieri è quello di una monoposto essenziale, un motore V8 da 1489 cm3 su un telaio realizzato con una monoscocca in tubi d'acciaio e pannelli d'alluminio rivettati ai lati. Un espediente tecnico in grado di aumentare sensibilmente la rigidità della vettura senza per questo aumentarne eccessivamente il peso. Una monoposto pragmatica che permetterà a John Surtees di dominare l'intera stagione, divenendo il primo, e per ora unico, pilota a conquistare il titolo mondiale sia nel moto mondiale che in Formula 1. Una grande prova ingegneristica che consoliderà in maniera definitiva la posizione continuativa di Forghieri al timone del settore progettazione della scuderia di Maranello anche negli anni successivi. Un ruolo vissuto attivamente, con passione, che vedrà frequentemente Furia impugnare di persona le chiavi inglesi nei box della Ferrari e lanciarsi nel ruolo di meccanico oltre che di ingegnere progettista, mettendo mano alla messa a punto delle vetture che fino a quel momento aveva disegnato, quando non era soddisfatto del lavoro dei suoi uomini. Può sembrare un approccio singolare per il direttore tecnico di un team di Formula 1, ma è anche un comportamento che mette in luce la versatilità di un progettista unico, appassionato del proprio lavoro e concentrato a 360 gradi sulla ricerca del successo per le proprie vetture. La scuderia Ferrari e Forghieri attraversano gli anni 60, rimanendo il termine di paragone per una Formula 1 che si afferma sempre più come la classe regina dell'automobilismo sportivo. E l'ingegnere espone in questo tutto il suo spirito creativo, presentando soluzioni che rimarranno capisaldi nella tecnica automobilistica sportiva, se non addirittura previsioni di quella che sarà la tecnica futura delle auto da corsa. Una di esse, e forse quella che chiarisce meglio di altre la genialità di Forghieri, è l'applicazione del primo alettone posteriore con comando idraulico azionabile dal pilota, che vide il suo esordio nel Gran Premio del Belgio del 1968. Un sistema per regolare l'incidenza dei flap in base al tratto di pista da percorrere, antesignano del DRS delle attuali Formula 1, concepito da una mente geniale avanti nel tempo rispetto alla concorrenza. Ma nonostante questo, dopo il mondiale conquistato nel 64, nessun titolo mondiale di Formula 1 arriva a Maranello, nonostante la corona iridata venga sfiorata in un paio di occasioni, e nonostante la Ferrari domini per l'intero decennio le corse di durata del Mondiale Marche. Un vero periodo d'oro che accende in pista la rivalità con marchi blasonati quali Ford e Porsche, portando la battaglia per la supremazia tecnica ad un livello particolarmente elevato. In questo senso, uno dei capolavori del genio Forghieri fu sicuramente la Ferrari 330 P4, un prototipo quasi avveniristico e aerodinamicamente raffinato, spinto da un propulsore V12 che si rese subito protagonista all'esordio di una grande prestazione grazie al successo nella 24 ore di Daytona del 67, una gara resa celebre dall'arrivo in parata di tre Ferrari, con l'accoppiata Bandini-Hamon che si aggiudicò alla classica di durata davanti all'altra rossa del duo Scarfiotti-Peix e alla 412P privata di Rodriguez-Guichet. Un trionfo con cui la casa di Maranello aveva risposto alla Ford, battendola in casa sua e imitando un arrivo sul traguardo simile a quello delle tre GT40 che l'anno prima avevano conquistato la 24 ore di Le Mans, spodestando di fatto il cavallino da una corsa che nelle edizioni precedenti aveva sempre visto vincere una Ferrari. Ma l'obiettivo primario della scuderia resta comunque la Formula 1, una classe che dalla fine degli anni 60 vede l'affermazione della tecnologia d'oltremanica. I costruttori inglesi, infatti, dopo l'introduzione della formula da 3000 cm3, invadono letteralmente la classe regina con il motore Ford Cosworth DFV a 8 cilindri, un propulsore destinato inizialmente alla sola Lotus 49, ma divenuto in seguito quasi lo standard per le monoposto di Formula 1 fin quasi alla metà degli anni 80. Forghieri e il suo staff non tardano a proporre la loro risposta e sulla Ferrari 312B del 1970 debutta un innovativo motore di derivazione aeronautica, la passione originale del tecnico modenese. È il 12 cilindri boxer, un V12 con angolazione tra le bancate di 180 gradi, che eroga una potenza di 450 cavalli a 12.000 giri contro i 10.000 del Cosworth V8. La forma piatta, cosiddetta a sogliolo, del nuovo propulsore permette alla vettura della casa modenese di mantenere un baricentro particolarmente basso e insieme all'introduzione del cambio trasversale consente di avere una vettura più equilibrata oltre a una migliore concentrazione delle masse. Soluzioni che, aggiunte all'utilizzo dell'alettone posteriore, un asso nella manica che Forghieri stava studiando da anni, permettono a Jackie Hicks di combattere ad armi pari con la Lotus di Jochen Rindt, oltre che di sfiorare il titolo ereditato assegnato quell'anno al pilota della vettura inglese dopo la sua scomparsa. Il capolavoro meccanico di Mauro Forghieri resta il punto fermo di un'intera generazione di vetture Ferrari, che va dal 1970 al 1980. Il motore boxer, infatti, oltre che costituire l'unità propulsiva della serie 312B sino alla 312B3 del 74, sarà anche il cuore meccanico della fortunatissima serie 312T, che nel 75 e nel 77 permette a Niki Lauda di conquistare due titoli mondiali e a Jody Scheckter nel 79 di vincere l'Iride con la 312T4. Ma la Formula 1 cambia ancora. E dopo i successi degli anni 70, la Ferrari e Forghieri si trovano a dover affrontare una nuova sfida, quella dell'avvento dei motori turbo. La scuderia modenese è inizialmente impreparata ad affrontare la radicale trasformazione delle auto da corsa che la nuova tecnologia introdotta dalla Renault nel 77 aveva causato. E Forghieri preferisce destinare l'intera stagione 1980 allo studio di una monoposto e di un propulsore che abbracciassero la nuova filosofia, piuttosto che difendere il titolo mondiale conquistato l'anno precedente. La 312T5 del 1980, che rappresenta la pallida rielaborazione della vincente 312T4, si dimostra infatti inadeguata alla nuova concezione sportiva della Formula 1, impedendo a Scheckter e Villeneuve di combattere ad armi pari con le vetture della Regie, già avanzate nello sviluppo. Ma è un sacrificio fruttuoso, che già nell'81 permette alla 126C di Gilles Villeneuve, dotata di un nuovo motore 6 cilindri turbo da 1500 cm3, di conquistare due stupende vittorie, a Monaco ed in Spagna, ed a Forghieri di riaffermare un'abilità decisamente fuori dal comune, creando un motore che si dimostrerà in seguito più potente, oltre che più affidabile, di quello transalpino. Lo sviluppo di quel motore culminerà nel 1982 nella realizzazione di una delle più belle e sfortunate monoposto Ferrari di tutti i tempi, la 126C2. La prima vettura di Maranello non più costituita da un telaio tubolare con pannelli d'alluminio rivettati, ma dotata di una struttura a nido d'ape detta Honeycomb. Solo la tremenda sequenza di incidenti in cui perderà la vita Villeneuve in Belgio ed in cui rimarrà gravemente ferito il suo compagno di squadra Didier Pironi in Germania impediranno quell'anno la conquista dell'Iride. Dopo un mondiale dominato dalle due rosse in cui le felici intuizioni dell'ingegnere modenese avevano permesso il raggiungimento di un'affidabilità superiore. Una su tutte, il sistema di emulsione acqua-benzina, che permetteva di migliorare l'affidabilità del propulsore mantenendo temperature più basse nelle camere di scoppio. La stagione 83 mette ancora a dura prova la capacità progettuale di Forghieri, che si trova a dover affrontare nuovi drastici cambiamenti regolamentari. Le tragedie di Villeneuve e Pironi, infatti, determinano l'eliminazione dell'effetto suolo dalle monoposto di Formula 1 e spingono i tecnici a riprogettare integralmente le vetture. E ancora una volta lo spirito innovativo del tecnico modenese si esprime ai massimi livelli, creando per la Ferrari 126 C3 un telaio monoscocca in fibra di carbonio che integra la carrozzeria del monoposto. È di nuovo una soluzione vincente che permette alla Ferrari di conquistare il titolo costruttori per la stagione 83, nonostante quello piloti vada per pochi punti alla potentissima Brabham BMW di Nelson Piquet. Ma Forghieri, come nel suo spirito, non si accontenta e coadiuvato da Harvey Postlethwaite, l'ingegnere telaista che lo aveva affiancato nel progetto della 126 C3, mette a punto la vettura per la scalata al titolo dell'84. È la Ferrari 126 C4, una monoposto evoluzione della 126 C3 che si rivelerà purtroppo meno affidabile del modello precedente,
al punto di aggiudicarsi solo il Gran Premio del Belgio con Michele Alboreto. Al termine della stagione, Forghieri è messo fortemente in discussione dagli azionisti di maggioranza del Cavallino, nonostante venga difeso ad oltranza dallo stesso Enzo Ferrari, ritenuto ingiustamente come il responsabile unico di una debacle inaccettabile. Si dimette dall'incarico di direttore tecnico, intenzionato anche a lasciare la Ferrari. Il Drake lo prega di rimanere anche se la nuova distribuzione delle mansioni all'interno della gestione sportiva prevede un netto cambio di rotta rispetto al passato. Un nuovo corso della Ferrari che Furia non condivide e che lo stesso Ferrari non può contrastare. Si allontana così dalle attività in pista e assume il ruolo di responsabile all'interno della Ferrari Engineering, una struttura del reparto corse per la realizzazione delle soluzioni di prototipo. La nuova sistemazione in realtà limita molto le possibilità di movimento di Forghieri nell'ambito delle scelte progettuali, sottoponendo le sue valutazioni al vaglio di una dirigenza spesso in opposizione con le sue proposte. L'ingegnere modenese, infastidito dai continui stop ai suoi progetti, lascia quel ruolo nell'87. Capendo che, per lui, nonostante l'incondizionata fiducia di Enzo Ferrari ormai incapace di mantenere la leadership, in Ferrari non c'è più posto. Esce definitivamente dalla casa di Maranello nel novembre di quello stesso anno, lasciandosi alle spalle 4 mondiali piloti, 7 mondiali costruttori e ben 54 gran premi vinti dalla Ferrari con le sue vetture, oltre ad un trentennio di innovazioni che segnano l'intera storia del motorsport. Ma il suo genio non si ferma. E Forghieri trova alla Lamborghini un nuovo incarico, accettando l'offerta presentatagli direttamente da Ilja Kocka, all'epoca general manager della Chrysler, la casa americana che aveva acquisito l'azienda bolognese. Nelle intenzioni del marchio c'è la partecipazione al mondiale di Formula 1 e Forghieri rappresenta per questo una grande possibilità. Suo infatti è il progetto di un motore che si adegua alle nuove regole imposte dalla federazione per il 1988 sui propulsori, a seguito della messa al bando dei motori turbo dalla classe Regina. Un V12 da 3.500 cm3 di cilindrata che fa il suo esordio nel 1989 insieme ad un cambio trasversale sempre progettato da Forghieri, a bordo della Lola progettata da Gérard Ducarouge per il team Larousse. L'esperienza del motore Lamborghini si estende nel 90 alla Lotus, dove Ducarouge, che aveva assunto il ruolo di direttore tecnico, sceglie i motori italiani per il progetto della vettura inglese. È un'avventura che vivrà di situazioni altalenanti legate agli scarsi risultati ottenuti dalla vettura inglese e che nel 91 condurrà il propulsore progettato da Forghieri anche sulla nuova vettura del neonato Modena Team. Qui l'ingegnere modenese assumerà per un anno il ruolo di direttore tecnico prima che la scuderia gestita direttamente dalla Lamborghini cessi la propria attività nella massima formula per la carenza di sponsor. Forghieri alla fine del 92 si lascia definitivamente alle spalle il mondo della Formula 1, iniziando a collaborare con la rinata Bugatti alla progettazione della Bugatti E110, forse la prima vera hypercar stradale della storia dell'automobile. Un'esperienza che si esaurirà nel giro di 2 anni, alla fine della quale si apre un nuovo capitolo nella luminosa carriera di Furia, la nascita nel 95 della sua Oral Engineering, un polo di progettazione, ricerca e sviluppo per il settore motoristico, nel quale l'ingegnerissimo è tuttora impegnato in prima persona. Lo abbiamo visto appassionato come sempre al suo lavoro, collaborare con Paolo Barilla al restauro dell'unico esemplare rimasto di una delle sue iconiche creazioni, la Ferrari 312B, vettura che ha partecipato al Gran Premio Storico di Monte Carlo del 2016 con al volante lo stesso Barilla, ed ancora alla rispettabile età di 86 anni, inserito nella Hall of Fame della Federation Internationale Vehicles Ancien, a rappresentare un punto centrale nella storia della progettazione automobilistica mondiale. Un uomo che, ancora oggi, amato dai tifosi del motorsport per la sua sincera schiettezza, è testimone dell'evoluzione dell'automobilismo sportivo. Un'enciclopedia vivente, in grado di rendere vivido il ricordo di personaggi e avvenimenti che hanno attraversato 70 anni della storia delle corse. Un genio, in grado di anticipare i tempi, sempre al servizio di una passione che lo spinge ancora oggi, durante la presentazione di un libro, a disegnare al volo, sulla copia di un giovane fan, vicino al suo autografo, la sagoma inconfondibile di una delle sue Formula 1.
Insomma, Forghieri è un bel pezzo di storia, non solo di Ferrari, ma dell'automobilismo in generale.
Veramente,
no?
Eccezionale. Mi ha colpito quella parte finale che ho anche raccontato, dove nella presentazione di uno dei suoi libri gli si avvicina un bambino per sì. fargli firmare la copia autografata, e lui gli fa l'autografo e poi gli ci disegna una delle sue macchine direttamente. Cioè, una cosa eccezionale, è veramente, quella è veramente passione.
Sì. Non lo fermi mai uno, no, così.
No, a 86 anni, cioè, sì. È veramente notevole.
Ok ragazzi, allora noi ci apprestiamo a concludere questa puntata di Fulgazza numero 43, però l'appuntamento è per settimana prossima, e dove commenteremo il Gran Premio di Spa, sempre con il nostro team, e da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni.
Arrivederci alla prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao.